Benvenuti a tutti e innanzitutto il più cordialissimo benvenuto a Paola Caprioro, che ha esordito come narratrice nell'88 con la raccolta dei racconti La Grande Ullaria, alla quale sono seguiti numerosi romanzi che hanno vinto importanti premi letterari e sono stati tradotti in molti paesi stranieri. Tra i più recenti, Il Marigoso, Qualcosa nella notte, Una luce nerissima, Il pianista muto, Caino, e anche saggista e autrice di libri per ragazzi e da anni traduce i classici della letteratura tedesca, da Goethe, Kafka, Kleist, Tolstoj. I suoi libri hanno vinto numerosi premi letterari e sono tradotti in molti paesi stranieri. Con noi Benedetta Centovalli, specialista di narrativa contemporanea, docente universitaria tra Italia e Stati Uniti. È vero, Benedetta?
Sì, in Italia.
Ha curato tutte le opere di Bilenchi per il Zoi. Da anni si dedica alla formazione in ambito editoriale. È stata definita l'editor con la valigia. Per il gusto e la passione di sperimentare, ha lavorato nei laboratori più interessanti della nostra editoria, grande e piccola, dedicandosi soprattutto alla scoperta di nuovi talenti letterari. Simona Costa insegna letteratura italiana contemporanea presso l'Università di Roma III. È presidente della giuria Premio Viareggio Lepaci e tra le sue principali pubblicazioni ricordiamo i molteplici lavori su Alfieri, D'Annunzio, Pirandello e l'intero arco novecentesco. Numerosi anche i suoi contributi sulla letteratura teatrale e sui rapporti tra letteratura e cinema. Il libro, cercherò di essere breve, questo è un mio piccolo riassunto, così che faccio in genere, prima delle presentazioni, questa volta il libro mi ha preso un po' la mano, perché l'ho amato molto. Quindi, perdonatemi, fatemi vedere il taglio. Il libro che offre oggi alla nostra riflessione tratta la storia delicata e coinvolgente di due donne vissute in epoche diverse, ma indissolubilmente legate. Una specie di intrigante gioco delle parti che si nutre del vissuto di due generazioni che affrontano la vita in due epoche tanto vicine quanto moralmente distanti. In scena troviamo due figure, Adela e Sonia. La prima, negli anni 30, ebrea, ricca e appassionata di arte, conduce una agiata esistenza accanto ai genitori nella loro villa di Valfiume, intrecciando con un insigne poeta, bellissimo questa parte, che via via va sempre più, diventa sempre più ignaro di fronte agli orrori del regime, il grande poeta, un ingenuo e appassionato carteggio sull'arte, la musica e la bellezza. Sopraggiungono i sogni spezzati, le persecuzioni razziali e le paure di una ragazza che ormai donna non trova più alcun motivo per aver fiducia nel prossimo, quando il Lager, riducendola alla sua carnale seduzione, le offrirà un'orribile sopravvivenza nella casa della gioia in cambio di una umiliante profanazione quotidiana. La seconda, che è Sonia, ai giorni nostri lavora nella stessa villa come badante. Aveva accettato quel lavoro riconoscendo in un annuncio l'indirizzo della sua carta di infanzia, quella delle pareti abruzze dalle finestre che guardavano in fiume, al servizio di un vecchio signore dispotico. Ma non è stato un caso condurla lì, perché, come scopriremo a poco, un vincolo profondo lega a queste due vicende che scorrono nelle pagine del libro. Il romanzo si evolve dunque in parallelo, teso tra due storie distanti e contigue al contempo. Bravissima Paola Caprioro a padroneggiare entrambi queste storie distanti, questi ambiti, scienza ficzione, poi le domande. Passerei subito la parola a chi ci deve leggere.
Ecco, adesso è acceso. Grazie Anna di questo invito, grazie soprattutto di aver ospitato Paola Capriolo e il suo Concordo, naturalmente bellissimo romanzo, mi ricordo. Sono così molto onorata e contenta di poterlo presentare qua, a leggere per non dimenticare, che come sappiamo offre spunto anche già dal suo nome a riflessioni intorno al tema della memoria, ed è questo, direi, l'argomento, il tema, il nodo, il cuore importante di questo libro. Ma prima di tutto vorrei dire che ho trovato questo libro, rispetto alla produzione di Paola, un libro di decisa maturità. Potrebbe essere un po' eccessivo utilizzare questa definizione, perché già all'esordio Paola era di una maturità spaventosa. La grande Eulalia sembra appunto l'esordio di uno scrittore già più che maturo, e così il Nocchiero e via dicendo. Ma questo libro ha un respiro più ampio, ha una postura della voce decisamente più piena. È una lettura, permettetemi, più cordiale, forse anche perché è più distesa dei libri precedenti. Mi piacerebbe che Paola magari si azzardasse a darne una ragione, se una ragione c'è, forse c'è sempre una ragione. Al centro quindi di questo romanzo, la grande storia, come abbiamo sentito da Anna, le storie individuali e poi soprattutto il tema della memoria. Al centro ci sono i segreti che ci portiamo dentro, il recupero del nostro passato e soprattutto di quella parte in ombra del proprio passato che, se riusciamo, quando riusciamo a recuperarla, come dire, ci consente forse di avere un elemento in più di conoscenza personale e forse, chissà, una possibile salvezza. E salvezza non è il nome a caso per questo libro. La frase e la citazione intorno a cui in qualche modo la narrazione si svolge è una citazione bellissima dall'Eliota di Dostoevsky, ed è esattamente: la bellezza salverà il mondo, in forma di affermazione, ma soprattutto, trattandosi di romanzo e di letteratura, in forma di domanda, e di domanda che forse non ha risposta, ma ha tante, diverse, difficili, possibili risposte. La bellezza salverà il mondo, ma, dice Paola più volte, e i suoi, più che Paola, diciamo, i suoi protagonisti, quale bellezza? Già, quale bellezza? E diremo che non c'è domanda più attuale e più difficile per noi in senso ampio, ovviamente noi contemporanei, che abbiamo attraversato due guerre mondiali, gli orrori del Novecento, qui si parla di Shoah, di Olocausto, e stiamo affrontando quelli dell'epoca in cui stiamo oggi vivendo, quindi quale bellezza? È possibile ancora parlare di bellezza? Quale arte? Quale poesia? Quale romanzo? Quale musica? E quale umanità? Quale cultura? Quale fede? Quale morale? Che brutta parola, morale, parola con cui facciamo una gran fatica a fare i conti. Quale morale? Beh, vedremo, ma non c'è una risposta. Paola ci ha abituato, appunto, come citava già Anna, attraverso già il suo primissimo libro d'esordio, che è davvero folgorante, La grande Eulalia, ai suoi temi più cari, a quelli che frequenterà in tutti i suoi libri, quindi anche in questo libro. C'è qualcosa che ha a che fare con la fiaba, c'è molto che ha a che fare con la letteratura tedesca, in particolare Kafka, c'è forse qualche spruzzatina di Borges che ci piace ricordare. Sono dei temi che appunto continuano a fecondare il suo immaginario, quello del doppio, il tema del doppio dello specchio, questa è una narrazione di partita, ci sono due donne, il tema della metamorfosi, come si trasformano le figure, come si trasformano i personaggi, e importante anche in questo libro il tema della musica, perdonate la citazione di questo racconto meraviglioso che è gigante, sempre nella grande Eulalia. Poi mi viene in mente, in particolare, mi vengono in mente altri due libri di Paola. Uno è Il Nocchiero, ed è il secondo libro, è un romanzo, e anche questo in qualche modo ha a che fare, credo, con questo tuo ultimo romanzo, perché Il Nocchiero è un personaggio misterioso che attraversa una parte di fiume e porta nella stiva un carico d'ombra o di ombre che si lamentano. E questo, come vedremo, qui c'è una casa e c'è un fiume. E poi l'ultimo libro, Caino, perché Caino c'è in qualche modo un personaggio femminile che è Milagro, che è una sorta di alter ego, in qualche modo pre-personaggio di Sonia. Anche lei è giocata sul doppio, il doppio è quello tra vittima e carnefice, o tra padrona, padrona, padrone, serva. Tutto questo lo ritroviamo in Mi ricordo. Quindi abbiamo detto struttura del testo bipartita, speculare, due donne, come citava Anna, Adele e Sonia, due generazioni a età invertite. Questa è l'altra forma della specularità nella narrazione. Quella che sarebbe, diciamo, più âgée viene raccontata nel suo momento adolescenziale e quella che sarebbe, diciamo, più giovane generazionalmente viene raccontata nell'età, nella mezza età o nell'età, se volete, della maturità. E entrambe si raccontano alternandosi le loro voci, una in prima, l'altra in terza, e si raccontano interrogando in qualche modo le contraddizioni e le lacune del ricordo e del ricordare. Quindi troviamo bellezza e orrore, dolcezza e dolore, misericordia e disprezzo. E poi soprattutto, appunto, come dicevamo, il confronto con la storia. E la storia è, in questo caso, quella grande storia, S maiuscola, quindi è il nazismo, la persecuzione ebraica, i campi di sterminio, la Shoah. E poi il confronto invece con la propria storia, quella con la S minuscola. E quindi in questo caso la gioventù negata di Sonia e la vecchiaia di questo signore che Sonia si troverà ad accudire, a custodire. Poche altre cose per dare ovviamente parola a Simona Costa, che voglio più che pubblicamente ringraziare perché è sicuramente stata l'artefice e comunque, come dire, motore dell'assegnazione del premio Viareggio, quello della giuria, a Paola Capriolo, quindi le sono molto grata anche di questo. E quindi i luoghi. Il romanzo ha un'ambientazione in luoghi che sono prevalentemente claustrofobici, cioè prevalentemente è la casa che prima abbiamo sentito citare, la casa con tutte le sue stanze e la casa anche nella soffitta, la soffitta torna in qualche modo l'idea della fiaba, in opposizione appunto invece all'energia non vitale, energia, movimento, possibilità del fiume, che però in questo caso è un elemento abbastanza oscuro. Ma la casa direi che è una casa apparentemente abitata. In realtà sia Sonia che il vecchio, chiamiamolo così, sono quasi degli usurpatori di un luogo che in realtà è solo un luogo di memoria, può essere abitato solo dal ricordo, dai ricordi e dalle lettere, da queste lettere che poi spero avremo occasione di leggere, perché il registro linguistico che Paola Capriolo mette in qualche modo in atto in questa scrittura è davvero magistrale. Quindi questa casa in realtà è una casa apparentemente abitata, ma resta abitata dal ricordo e dal suo passato. Quindi in qualche modo potremmo dire che è un libro, un romanzo che ci racconta un ritorno impossibile, un ritorno a casa che non è realizzabile. In qualche modo l'unico movimento che credo, mi ricordo, il romanzo di Paola Capriolo consente è quello espulsivo, centrifugo. È un movimento fortunatamente indirizzato al futuro. Quindi tornando alla domanda iniziale, che è quella, diciamo, in qualche modo che genera tutta la narrazione, la bellezza in che forma? La bellezza come arte, come memoria soprattutto. Quindi la memoria salverà il mondo? Ecco, forse, solo se la memoria ci aiuterà, queste sono le pagine, i capitoli finali del libro, forse solo se la memoria, il fare i conti col proprio passato, con quel ragno, che è un'altra figura molto presente nei tuoi libri, quel ragno nero che ci portiamo dentro e che se non riusciamo a fare correre fuori di noi, sulla nostra pancia, verso di noi, forse quel ragno nero è quello che può darci, se lo facciamo scappare via e se lo guardiamo in qualche modo negli occhi, potrebbe darci la possibilità di affrontare, aprire un varco verso il futuro e in qualche modo, solo in qualche modo credo, riconciliarci con una sorta di passato o con il nostro passato semplicemente. Ecco, credo che la bellezza di cui Paola parla in questo suo romanzo possa essere interpretata, letta, compresa solo attraverso i segni di un'etica dell'altro. Questo è l'aspetto che, soprattutto nella parte dedicata al personaggio di Sonia, che fa la badante di un vecchio che potrebbe odiare perché è il vecchio che ha usurpato in qualche modo la sua casa, in realtà il comportamento di Sonia verso questo vecchio si tinge di misericordia, di pietas, di rispetto profondo, di compassione, e questo in qualche modo è riconciliante. Quindi credo che forse una possibile risposta sia questa, cioè la bellezza o la memoria è in qualche modo l'etica dell'altro, una possibile chiave di comprensione, di accettazione che ciascuno di noi ha verso il proprio mistero, oppure se volete appunto verso quel ragno nero che ciascuno di noi si porta dentro. Ecco, grazie.
Io ringrazio Anna dell'invito, mi fa molto piacere essere qui per questo romanzo e per questa scrittrice che abbiamo, non solo io ma tutta la giuria, veramente molto apprezzato quest'anno al Premio Viareggio, tanto che appunto ha avuto il Premio Giuria Viareggio. Un romanzo non solo sapientemente costruito ma con grande naturalezza, ma di grande scrittura. Ecco, questo proprio mi piace dirvelo e mi piace dirlo davanti all'autrice, è una scrittura molto, vedrete, insomma, molto fluida, molto scorrevole, che sembra una scrittura facile, ma invece è una scrittura densissima, ricca di sfumature, ricca di spessore, è una scrittura che va incontro al lettore, ma che va letta e riletta in realtà, insomma, la chiarezza di Sava, tanto per usare così una metafora. E Benedetta da per suo ha già detto tutto, cioè ha già toccato, no? Ha toccato veramente i punti salienti, i punti nodali del romanzo. Io infioretterò un pochino quello che lei ha detto, facciamo così, ecco. E avete sentito, no? Due donne, Adele e Sonia, madre e figlia, lo scopriremo però solo vivendo, cioè solo leggendo. E quindi una rappresenta il passato, Adela, e la seguiremo dai 18 anni non ancora compiuti fino ai 40 in cui si concluderà la sua vita. L'altra rappresenta il presente, la figlia Sonia, che troviamo invece adulta, insomma matura, ormai alle soglie dei 50 anni. E una racconta la sua storia al presente, Adela, perché la racconta attraverso le lettere, queste lettere trovate in questa soffitta, no? Questo luogo fiabesco della casa, trovate dalla figlia, e l'altra invece non racconta direttamente, ma viene raccontata da un narratore che quindi usa i tempi del passato, l'imperfetto, il passato remoto, cioè il passato è raccontato al presente e il presente è raccontato al passato, con inserzioni però che quasi non si avvertono, tanto sono naturali, all'interno della narrazione del narratore in terza persona, della voce monologante di Sonia stessa, come vi dicevo, cioè veramente un romanzo dalla costruzione molto sapiente, ma molto, molto fluida, che non si avverte come costruzione. Romanzo allo specchio, quindi giustamente come ha detto Benedetta, con questa struttura alternata di capitoli, no? Fra Adela e Sonia, e uno specchio in cui si rifrangono altri volti che sono volti secondari rispetto, ma fondamentali per la storia di queste due donne, i volti maschili, cioè il grande poeta, l'uomo di cui Adela è stata perpetuamente innamorata, diciamo così, e invece il marito di Adela, il padre di Sonia, e poi questo vecchio malandato, grinzoso, arcigno, che è appunto bisognoso di una badante che lo accompagni alla fine dei suoi giorni in questa grande casa protesa verso il fiume. Ecco, questa grande casa, l'avete già capito dalle parole di Benedetta, è proprio il luogo magico, è il cuore pulsante di questo romanzo. In realtà noi non vedremo altro che questa casa, e questa casa in cui Adela è vissuta per tutta la sua vita, almeno quei 3 anni e qualcosa in cui è vissuta altrove, è vissuta in un lager, e in questa casa della gioia in cui si è salvata per la sua bellezza dalla morte nel lager. E Sonia in realtà non ha vissuto lì tutta la vita. Sonia è stata lì soltanto fino alla morte prima della madre, lei aveva 7 anni, morte dovuta a un suicidio, e del padre, lei aveva 12 anni. Poi è andata in un orfanotrofio. Però notate che di Sonia non sappiamo nulla, no? Non abbiamo la vita anteriore, noi abbiamo la vita di Sonia in quella casa e basta. Cioè abbiamo la vita di Sonia quando era lì bambina e ora che decide di tornare lì, perché decide. Sonia viene fuori da un disastro familiare, dal suicidio della madre, dalla morte del padre, che non ha saputo sopportare il fatto di non aver saputo salvare questa donna, salvare da se stessa, non dalla storia. E è diventato alcolizzato ed è a sua volta morto. E lasciando questa bambina senza sostegno, senza nulla, senza neppure aiuti finanziari. È per cui appunto questa casa sul fiume è stata venduta al vecchio usurpatore, no? E quindi Sonia è diventata una badante e un giorno apre un giornale, cerca lavoro e trova un'inserzione che chiede una badante in una casa sul fiume. L'indirizzo è quello. Lei dice mai più, non potrò mettere piede in quella casa. E invece no. Io sono stata coraggiosa, ho affrontato la vita dopo la morte dei miei genitori da sola, ora devo affrontare qualche altra cosa, devo affrontare il passato. E la figura che le viene davanti è quella di Lot, la tramutata dal voltarsi indietro, no? Questo nefas, questo gesto che non si può fare, voltarsi indietro, perché è pericoloso, no? Voltarsi indietro ci si può tramutare in una statua di sale, e non per questo, non per nulla c'è questo divieto mitico al voltarsi indietro. Montale, voltandosi indietro, scopriva un mondo altro, un mondo che nessuno vedeva se non gli occhi del poeta. Pericolosissimo, rischiosissimo voltarsi indietro. E Sonia lo sa, però accetta il rischio. E di qui comincerà il suo viaggio all'interno di questa casa, con accanto questa figura di vecchio, questo vecchio appunto, come vi dicevo, arcigno, despotico, il vecchio padrone, il rapporto padrone-servo, insomma, anche, no? È però una figura molto ambigua anche, perché questo vecchio è anche una figura con cui si compie un vergiliato, è una figura guida, una figura guida piuttosto anomala, molto eccentrica, ma in realtà compartecipe più di quanto si possa pensare della storia di Sonia. Della storia di Sonia e della storia, allo specchio, della madre di Sonia. Dove siamo, infatti? Il libro non lo dice esplicitamente, ma ce lo fa capire. Siamo in Austria, il libro parla di un'anonima cittadina di provincia, in Austria prima dell'Anschluss. E c'è una fanciulla, appunto, non ancora diciottenne, che ama l'arte, la letteratura, cerca i libri nella biblioteca paterna, va tutte le settimane a sentire le conferenze, le letture che si tengono nel locale ridotto del teatro. E un giorno in queste letture incontra i versi del grande poeta, di quello che lei chiama grande poeta, e in realtà grande poeta non è né grande uomo né grande poeta, soprattutto non è un grande intellettuale, no? Sarà la sua delusione. Pensa di aver trovato in questi versi la chiave per la frase che un giorno ha letto sfogliando nella biblioteca del padre un libro di Dostoevskij, appunto, La bellezza salverà il mondo. E nasce di qui una corrispondenza tra la fanciulla e il grande poeta, che in realtà non ha incontrato direttamente la fanciulla, che è rimasta così confusa tra la folla, insomma, non ha avuto neppure il coraggio di presentarsi. E questo poeta, ratificato dall'ardore, dall'entusiasmo, dall'ammirazione della fanciulla, la chiamerà la sua ninfa e le scriverà delle lettere perfette, delle lettere su carta bellissima, delle lettere in cui ci sono disquisizioni letterarie e artistiche e un po' così di prudente corteggiamento. Sono le lettere che la figlia ritroverà in soffitta accanto alle minute delle lettere invece che la madre scriveva al grande poeta. E sono lettere invece della madre spasticciate, con tante cancellature, insomma, e quindi lettere così povere rispetto allo splendore, al mitore della scrittura del grande poeta. Questo viaggio che la figlia inizierà quindi nel passato attraverso queste lettere la porterà a ripercorrere un periodo storico atroce, cioè il periodo della persecuzione ebraica, dell'avvio della persecuzione ebraica, la notte, la famosa notte dei cristalli, in cui tra il 9 e il 10 novembre, la notte 38, in cui furono commessi assassini, furono spaccati, notte dei cristalli perché furono spaccate, no, le vetrine di tutti quelli che erano i negozi degli ebrei, quindi questa notte in cui fra l'altro simbolicamente muore il cane molto amato da Adela, il cane Tristan, il cane dal nome wagneriano, che diventa quindi questa vittima sacrificale di questa assurda violenza che infrange non solo i cristalli delle vetrine, ma infrange all'improvviso tutti i sogni di questa ragazza che credeva in un mondo dominato, invece salvato dalla bellezza. E qui la delusione invece, perché il grande poeta non solo non prende posizione, ma anzi, grande poeta si adegua immediatamente a quella che lui chiama la patria più grande, fa i suoi viaggi in Germania, diventa quasi il poeta ufficiale del nuovo regime e si stacca sempre più dalla sua ninfa, perché questa ninfa non è più una ninfa, è diventata un'ebreuccia. Ed è anche il rapporto epistolare con un'ebreuccia può diventare pericoloso. E quindi le lettere del grande poeta non ci saranno più. Non ci saranno più, non solo, ma lui le dedicherà come ultimo dono una poesia che si chiama La ninfa e l'oblio, in cui appunto testimonia la sua volontà di dimenticarla. Ti so e ti dimentico.
Microfono, Anna.
Il microfono. Anche spento, già non ho voce, poi anche spento il microfono. Pensavo che si riferisse con la figura del maestro a qualche grande intellettuale dell'epoca. Ma mi sembra che non ci siano delle ganci precise, vero?
Sono delle suggestioni, ma non c'è niente.
pronunciando tutte tante cose. Il maestro, appunto, è un personaggio lasciato volutamente nel vago. Non sappiamo neppure se sia davvero un grande poeta o se, come è più probabile, appare semplicemente tale alla sua ingenua ammiratrice. Certo, non c'è grandezza nel suo comportamento. Io ho molta antipatia per questo poeta e si sente. Dunque, scritto benissimo, non c'è grandezza nel suo comportamento, al contrario, c'è una profonda viltà, una mediocrità morale che sembra incompatibile con il vero genio poetico. Chiudo la parentesi.
Ecco, sì, importante, è importante proprio questo che diceva Anna, no? Il grande poeta in realtà non è un grande poeta, ma, cioè non solo non è un grande intellettuale, ma non è neppure un grande poeta, è solo un mito del sogno giovanile di Adella. È un'impostura, come svelerà poi, scoprirà la figlia, no? Sonia con questo innocente e dallo sguardo giudicante, come già la madre aveva capito quando pure Sonia era bambina. È un'impostura, una mistificazione. Addirittura il grande poeta in realtà non è neppure quasi citato nelle storie letterarie e Sonia farà fatica a trovarne qualche riga così frettolosa in un'enciclopedia. È una costruzione. Infatti la stessa Adela, quando tornerà dal suo percorso, che è questo percorso, tragico percorso storico di cui parlava prima anche Anna, no? Cioè la deportazione, il lager, la sopravvivenza solo grazie all'entrata nella casa della gioia, terribile, ovvero insomma la casa della prostituzione. E questo ritorno, che è un ritorno solo corporale, solo fisico, perché ormai lei è morta lì dentro e la sua vita è finita, tant'è vero che si protrarrà sì in un matrimonio fatto per gratitudine con il giovane medico che l'aveva sempre amata e aveva cercato di proteggerla e di esserle vicino anche durante le persecuzioni. E nonostante il matrimonio, nonostante la figlia, nonostante il ritorno nella casa sul fiume, tuttavia Adela non riuscirà a superare il dolore della storia e deciderà di trovare pace in quel fiume che scorre accanto alla casa. E con lei il marito, che non riuscirà a superare la morte della moglie e a superare il fatto di non essere stato amato dalla moglie, che ha continuato a, dice lui, ad amare il grande poeta, a cui ha continuato a scrivere, anche se probabilmente sono lettere le ultime che lei non spiegherà forse neppure, e quindi sono le lettere però in cui lei racconta della sua storia nel lager. Perché tutto questo? Perché Adela ha bisogno di narrare al grande poeta, di cui ormai è totalmente disillusa, la storia di un orrore di cui lui è stato compartecipe, se non autore. Perché Adela non riesce a superare l'atrocità dell'esperienza del lager e a essere vicina al marito e alla figlia, da cui addirittura non riesce a farsi toccare. Infatti il trauma di Sonia è questa infanzia in cui è stata respinta, perché bastava che lei toccasse la madre per avere dalla madre un segno di ribrezzo per questa carne violata che non le permetteva il contatto. Perché il marito non riesce a sopravvivere alla perdita dell'amore della moglie? La moglie diceva del marito che era un perdente e Sonia disprezza il padre per questo, sente appunto questo giudizio della madre come un stigma forte sul padre. come può perdonare Sonia un padre e una madre che le hanno fatto di lei una nuova piccola vittima per il fatto di non essere riusciti ad elaborare il loro dolore, perché non hanno capito che il tempo non può esistere senza il dolore? E come può perdonare la dispotica arroganza del vecchio usurpatore, che pure anche lui ha un trauma alle spalle, ha un trauma alla morte dell'unica persona amata, e che è una sorellina morta sotto i bombardamenti, e che ha una contiguità con questa famiglia, non solo perché ne ha comprato la casa, ma perché il bambino, nella notte dei cristalli, ha assistito all'uccisione atroce del cane Tristan a bastonate. E questo è un ricordo che lui si sta portando fino alla tomba. Vedete come si intersecano queste vicende. Ecco, la bellezza salverà il mondo, diceva prima Benedetta, quale però bellezza? Non certo la bellezza che Adela ha creduto di trovare nei versi del grande maestro. E non è quella, anzi, quella l'ha persa, è stato proprio non averse riuscita a trovare nel grande poeta, nel maestro, l'ancora di salvezza per superare il suo dolore, che ha finito per perderla. C'è forse un'altra via di salvezza, che è quella appunto che ha intrapreso con grande coraggio Sonia all'inizio del libro, e qui si capisce il senso del mi ricordo, è quando ha deciso di non credere alla figura di Lot tramutata in una statua di sale. La bellezza che salverà il mondo, lo diceva prima Benedetta, è forse allora la pietas che Sonia scopre accompagnando il vecchio a una morte che sarà serena, una morte serena in cui rivedrà nell'ultimo il volto della sorella e vedrà qualcosa di meraviglioso. Ed è la pietas che la renderà capace, vedete, giustamente parlava di conciliazione, no? Conciliazione, attenzione, non con la storia, non con gli orrori della storia, perché con quelli non è possibile conciliarsi, ma non conciliarsi neppure con il grande poeta, con il modello del grande poeta, no? Le lettere del grande poeta, non a caso, noi non le leggiamo, pure c'erano nel mannello di lettere in soffitta. Sonia trova le lettere del grande poeta e le lettere della madre, ma le lettere del grande poeta lei le scorre, capisce che non vanno neppure lette, che non merita il tempo di leggerle, e le butta via, le butta nel fiume, che vengono portate via dalla corrente del fiume. Quando lei lascerà la casa dopo la morte del vecchio, porterà via solo due cose dalla casa: le lettere della madre e la scacchiera con cui ha giocato negli ultimi tempi con il vecchio. Questo vecchio è un romanzo allo specchio, è un romanzo di doppi, che è divenuto il doppio del padre, probabilmente, nella figura del padre, con cui lei quindi si riconcilia, questo padre che lei ha odiato, disprezzato, che ha rifiutato, perché peraltro l'ha portata alla rovina economica, un padre alcolizzato, e l'ha abbandonata in realtà, eppure riesce a riconciliarsi tramite appunto la pietas verso il vecchio. E quindi la pietà verso coloro che non ce l'hanno fatta, verso coloro che non hanno saputo trovare la via di salvezza, coloro che dal loro dolore sono stati travolti e hanno travolto anche chiaramente chi era vicino a loro. Ti so e ti dimentico, vi ricordate, diceva il grande poeta alla sua ex ninfa, e ti so e ti ricordo invece quello che Sonia ora dice alla madre e al padre, queste figure appunto che ha recuperato e che da allora in poi saranno accanto a lei. Ecco, questa storia familiare di cui potremmo ancora approfondire tante sfumature, perché come vi dicevo è una scrittura ricchissima, veramente, quella di Paola Capriolo, molto densa, e più si rilegge più si scoprono altre cose. È una storia che noi lettori, almeno a me lettrice, ha anche ricordato un'altra grande storia familiare di un grandissimo romanzo, un capolavoro del nostro Novecento, non solo italiano, sto parlando di Menzogno e Sortilegio di Elsa Morante, romanzo uscito nel secondo dopoguerra, un romanzo anche un po' fuori dalle correnti letterarie dell'epoca, così anche come questo insomma di Paola Capriolo, un romanzo molto personale, molto originale, e dove anche lì c'era una storia dello specchio, ricordate, insomma, una storia tra madre e figlia, anche quella è una storia consumata sotto il segno di una grande impostura, che non era quella della parola letteraria, ma era quella del potere sociale ed economico, perché anche lì c'era una madre che la figlia nell'oggi appunto rievoca e con cui cerca di ricostruire appunto un rapporto che aveva mitizzato una figura di riferimento che era in realtà una figura mediocre, un cugino scritto con la C maiuscola che rispetto a lei aveva il potere, il fascino appunto della ricchezza e del potere sociale. E quindi una madre che aveva vissuto sola, fredda, lontana, rispetto alla figlia, una figlia che aveva disprezzato poi l'uomo che aveva sposato, con questo per ripiego, e aveva inoculato anche lei alla figlia questo disprezzo verso il padre, anche lui un perdente anche fisicamente, il butterato si chiama, insomma, perché così segnato dal vaiolo, era bellissimo da ragazzo e poi ha avuto questa deturpazione dal vaiolo. E anche lì appunto la bambina, che è la narratrice Elsa, no? Che dovrà, per trovare se stessa, svelare la menzogna, la menzogna di cui la madre è stata catturata, e affrancarsi appunto dal sortilegio, menzogna e sortilegio. Quanti sono le menzogne e i sortilegi che a volte ci travolgono nella nostra esistenza, quelli che ci creiamo noi stessi. Ecco, il romanzo della Morante si svolge in un luogo per un tempo sospesi, quasi fuori dalla storia, in quell'incrocio tra fantastico e reale, che è una delle chiavi precipue della scrittura della Morante, ma che è anche una chiave della narrativa di Paola Capriolo. E invece mi ricordo, a fronte abbiamo visto un confronto proprio con la storia atroce, con quella storia con cui, dalla quale si rischia appunto di impietrire se la si guarda troppo in faccia. Di fronte a quella storia però si cerca appunto la via di salvezza nel significato proprio della frase dostoevskiana: la bellezza salverà il mondo, quale bellezza? Ecco, probabilmente la via di salvezza è quella che Sonia ha imboccato, e l'ha imboccata proprio grazie alle lettere della madre. Cioè, cosa rappresentano le lettere della madre, almeno secondo me? Cioè, rappresentano la possibilità che la narrazione dei fatti, che il racconto, ci porti a svelare la mistificazione e l'impostura e a distruggere le nostre mitizzazioni. E Le lettere della madre, infatti, non a caso sono dette il vero testamento, pure involontario, che la madre lascia alla figlia, pur se non erano scritte alla figlia, altro era il mittente, ma il vero mittente in realtà è stata la figlia, quella figlia che è stata salvata dalla narrazione di queste lettere. E ha preso la strada per lei salvifica, della pietas, appunto, della compassione per quanti, travolti, troppo travolti dal loro singolo dolore, non tanto travolti dalla storia, ma travolti dal modo in cui non sono riusciti a uscire dalla storia, non hanno capito quale fosse veramente la bellezza che poteva salvare il mondo.
Grazie. Riprendendo quello che diceva molto bene Simona, la memoria e la compassione, questi sono nel loro intreccio indissolubile i temi
questo.
Ma devo dire che è stato detto talmente tanto e talmente bene su questo libro, sia da Benedetta sia da Simona, che francamente mi riesce difficile trovare qualche cosa da aggiungere. Mi sembra che siano stati sia stato definito molto bene, con molta precisione, il posto che occupa questo libro all'interno della mia produzione letteraria, cioè di essere da un lato, in fondo, tutta una serie di temi ricorrenti, appunto quelli che sottolineava Benedetta, del doppio, ritornano qui, però come in un contesto diverso. È forse il primo dei miei libri, salvo in parte un altro, Il pianista muto, ma in cui faccio direttamente i conti con la storia, ed è il primo dei miei libri in cui curiosamente Simona ha molto, come dire, analizzato con molta cura questo aspetto di vicenda familiare, no? Che è poi la sostanza di questo libro. Io ho scritto una decina e più di romanzi i cui personaggi non avevano radici, cioè non erano inseriti in un contesto familiare, era come se nascessero nel momento in cui cominciava la storia che di loro io raccontavo. In un certo senso è così anche di Sogno, non è vero che noi non sappiamo nulla di ciò che è avvenuto nella sua vita dal momento in cui lascia quella casa ancora bambina a quando vi ritorna. Però il suo ritorno in quella casa significa un recuperare il proprio passato. È un passato che addirittura, forse anche questo c'è in fondo la continuità con le figure senza passato, questo passato è un passato talmente antico che è in un certo senso quasi un passato archetipico per lei, no? Cioè non c'è la cronaca del passato, la quotidianità. Noi della cronaca della vita di Sonia non sappiamo nulla, sappiamo di questi grandi fantasmi che hanno segnato il suo destino, e lei in questa casa trova e affronta appunto questi fantasmi.
Mi ha molto colpito appunto il parallelo, più o meno diciamo giustificato con Loggero, perché è come se tu in questo romanzo finalmente avessi dato voce a quel carico d'ombra che lui trasporta sul fiume senza, verso l'isola, senza sapere che cosa sia, perché non ha il coraggio di affrontarlo, ma ci sono dei lamenti, sono animali, sono persone, è il suo passato, che mistero è. Quindi effettivamente mi ha molto colpita questo percorso, che è un percorso, cioè che è proprio la tua evoluzione non mi piace come parola, però insomma c'è una trasformazione.
Una trasformazione, perché in fondo appunto il tema del Raffiero alludeva alla Shoah, no? Il nucleo, però era un nucleo inespresso, era una sorta di grande silenzio intorno al quale la narrazione si svolgeva come una sorta di parabola, se vogliamo, no? Mentre qui il tema è affrontato non direttamente, nel senso che io non ho avuto la presunzione ovviamente di scrivere un libro sulla Shoah, ho scritto un libro su il riflesso di questa immane tragedia storica in due destini individuali, nei destini di due donne.
È stato un rapporto non semplice. Adela è sempre stata distaccata nei confronti della figlia Sonia, per ragioni che si scoprono poco a poco nella lettura. Le loro strade si sono divise troppo presto, ma c'è qualcosa che continua a legarle, nonostante tutto. È vero?
In effetti io non avevo mai pensato, ovviamente scrivendo questo libro, la Menzogna e il Sortilegio, che pure è un romanzo che ho amato molto, però è vero che c'è un rapporto molto simile a quello che cerca di fare, che Anna si chiama, tra Anna e Elisa, cioè anche qui c'è questa madre sfuggente e bellissima agli occhi della figlia, adorata da questa figlia che se ne sente respinta. Sì, una madre che vive in altrove, anche se appunto sono due altrove molto diversi, però anche lì c'è una vicenda di umiliazione in fondo, no? Che viene in un certo senso scaricata sulla figlia innocente. E, beh, io credo che in fondo soltanto dopo aver letto le lettere, quindi soltanto alla fine del romanzo, Adela trovi davvero sua madre. Cioè, non so, è sempre legata, ma forse lo è per la prima volta. Cioè, prima era quasi questa immagine appunto sfuggente, ma muta. Adesso non ricordo, ma sono in tutte le descrizioni i momenti che in quasi tutti i momenti in cui Sonia rievoca la figura della madre, c'è questa impressione di silenzio, di assenza di comunicazione, di questa donna a un certo punto la paragona addirittura alla Sfinge, no? Parla di questa solitudine intesa non come pena della madre, ma come una barriera che la madre pone fra se stessa e lei. E quando alla fine del libro, dopo aver letto la lettera, Sonia dice appunto ti so e ti ricordo, ecco, ora lei sa la madre, mentre durante tutta la sua infanzia, anche negli anni successivi ancora di più, questa figura per lei è sempre rimasta un mistero assoluto.
Chiedersi di leggere almeno un paio di pagine? Io ho vari suggerimenti, ma ovviamente tu non sei libera.
No,
è davvero solo un suggerimento. Allora, avevo preso, mi piaceva quando Simona parlava di questa madre, da quanto vogliamo leggere, la madre che non toccava mai la figlia, no? In questa assenza di affettività e anche affettività fisica, e di come in qualche modo Sonia recuperi volontariamente tutto questo attraverso il contatto con il vecchio, no? Però davvero la trama sarebbe una lettera, forse, che potremmo leggere.
Sì,
forse prima la lettera, forse.
Ma tu Sonia viene a conoscere la vicenda di Elena, ma lui riesce a conoscere se stessa. Questo è molto bello, penso, perché il presente affonda le sue radici nel passato e l'identità personale, quando è autentica, non può non basarsi anche sulla memoria, sul rapporto tra le generazioni, quindi il recupero in questo senso.
Il rapporto tra le generazioni è stato uno dei temi portanti di questo libro. Io leggerei questo, e poi o no?
Sì, secondo me va bene a incontrarla,
che siamo allo specchio,
facciamo un'ulteriore inversione.
Com'erano, signore, i suoi genitori? Il vecchio la guardò con l'aria di chi non capisce. E Sonia lamentò che stava parlando con un ragazzino di 10 anni. Papà e mamma, tradusse, che tipi sono? Oh, dei tipi a posto, un po' severi, ma alla fine mi perdonano sempre. Immagino che avesse parecchio da farsi perdonare, come tutti i bambini del resto. E i tuoi, Sonia, anche loro ti perdonano? A questa domanda Sonia dapprima reagì con un moto di rabbia. Una rabbia così grande, feroce, antica, che si meravigliò di aver potuto covarla per anni quasi a propria insaputa. Loro avrebbero dovuto perdonarla. Una madre prima assente e poi suicida, un padre che sceglie di nascondere dietro una spessa contro alcolica il suo lutto, il suo fallimento, la sua conclamata impotenza a fronteggiare la tragedia. E la rovina finanziaria, la vendita forzosa della casa, gli anni di orfanotrofio e una vita di lavoro sull'infimo gradino della stalla sociale. Non saprei, signore, non credo di avere molto da farmi perdonare. Salvo forse, pensò, il fatto di essere ancora viva. Ma le parve un'indelicatezza esprimere questo pensiero davanti al vecchio. Può darsi, disse invece dopo una pausa, che sia io a non poter perdonarli. Il vecchio la guardò negli occhi, con un'espressione stranamente preoccupata, e per un attimo Sonia apparve di nuovo un uomo lucido, padrone della sua coscienza. Ma riesci a dormire lo stesso di notte? Sì e no, ultimamente faccio un po' fatica. Anch'io non riesco a dormire se ho litigato con qualcuno. E con chi avrei litigato, signore? Non con lei, voglio sperare. Il vecchio sorrise. No, Sonia, tu sei buona. Non molto dolce, ma buona. Non molto dolce, è vero. E forse nemmeno così buona. Perché poi dovrei esserlo, vi domando. Non so, senza una ragione. Questo, signore, è un lusso che non posso permettermi. Da qualche tempo al vecchio veniva somministrato l'ossigeno, 2 litri al giorno, sotto la vigilanza dell'infermiera diplomata che veniva mattina e sera a cambiare la bombola. Grazie a quell'accorgimento si riusciva a farlo respirare senza troppa fatica e a tenere a bada la bronchite che lo minacciava da quando la neve aveva fatto la sua comparsa. Costava cara quella cura domestica. Un altro lusso che Sonia, quando avesse raggiunto la sua età, non avrebbe certo potuto permettersi e comunque non avrebbe avuto una casa in cui accogliere da padrona la gabbia di medico e infermiera. Non avrebbe avuto un'altra Sonia, una donna buona, anche se non molto dolce, a prendersi cura di lei, accompagnandolo con premura lungo la china. Ciò che l'attendeva era probabilmente un salto brusco, una scarpata come quella che scendeva al fiume, da percorrersi incespicando ogni passo e reggendosi a fatica e in equilibrio sul terreno impervio. Beh, pazienza. Come ormai sapeva, esistevano destini più insopportabili e non era il caso di invidiare un uomo quasi morente per i fragili e effimeri conforti di cui poteva circondarsi. Sì, forse era davvero buona, o almeno non troppo cattiva. Tutto bene, signore? Non voglio che sollevi un po' il letto. No, ora voglio dormire. Se viene Lise, dille che la vedrò più tardi. Glielo dirò, rispose lei alzandosi. Oppure no, ho cambiato idea, falla entrare. Mentre dormo, mi piacerebbe che qualcuno mi tenesse la mano. Certo, signore, a chi non piacerebbe, disse Sonia, e imbarazzata da quello che le appariva un accesso di sentimentalismo senile, si avviò verso la porta a passi appena più affrettati del solito. Quando fu sulla soglia, però, si accorse che il vecchio l'aveva seguita con uno sguardo fisso e supplichevole, come quello di un neonato che attende di poter succhiare il latte. Allora, con un sospiro, tornò indietro, sedette di nuovo accanto al letto e prese tra le sue una mano del vecchio. Era una stretta riluttante, non molto dolce, ma più affettuosa di così non poteva proprio essere e lui avrebbe dovuto accontentarsi. Infatti, dopo qualche minuto si addormentò, portando con sé nel sonno un vago accenno di sorriso. Sonia stirò le mani e tornò verso la porta a passi leggeri.
Grazie. Aspetta, però ne avevo vista un'altra in cui c'è anche un richiamo a quella frase, che però deve essere... No, qui non c'è però il tema della bellezza che sa dare al mondo, però c'è abbastanza il rapporto tra lei e... Questa è Adela che scrive al suo grande poeta, che chiama maestro nella lettera. No, maestro, lei mi ha fraintesa e questo, se permette, mi addolora profondamente. Dopo l'esplicita assicurazione che le avevo dato concludendo la mia scorsa lettera, che bisogno c'era di tornare sull'argomento, aducendo tutte quelle buone, crudeli ragioni per dissuadermi dal farle visita? Lo so che non è possibile, e forse è nemmeno auspicabile, ma quell'inadeguatezza della realtà che nella sua risposta ha voluto agitarmi davanti agli occhi come uno spauracchio, io la temo soltanto per lei, non certo per me stessa. So benissimo che trovandomi al suo cospetto, ammutolirei come un idiota e farei una meschina figura. Per me invece un simile incontro sarebbe infinitamente prezioso, persino se non riuscissimo a scambiarci una parola. Ho mille piccole curiosità che la riguardano, futili, bizzarri interrogativi, che a volte mi assillano all'improvviso facendomi steccare al pianoforte o impedendomi la notte di prendere sonno. Se fuma o no, per esempio. E in caso affermativo se preferisce il sigaro, la sigaretta o il morbido aroma della pipa. Mio padre era un fumatore di pipa. Nel suo studio ristagna perennemente una tenue nebbiolina dolciastra. Ecco, vorrei sapere che odore c'è nel suo studio, che colore ha la tappezzeria e su che cosa si affaccia la finestra verso la quale forse lei volge di tanto in tanto lo sguardo mentre compone versi o scrive una lettera alla sua ingenua amica, alla sua ingenua amica. Io credo di averglielo già detto, le scrivo da una camera tappezzata di rosa davanti a una grande finestra all'inglese. Oltre le vite, posso scorgere il giardino di casa, niente di sontuoso, solo un lungo prato, qualche roseto e un paio di alberi da frutto che mi madre cura personalmente con dedizione un po' pignola. E oltre il giardino una brusca discesa in fondo alla quale scorre il fiume. Non lo vedo nel mio scrittoio, solo se vado ad affacciarmi alla finestra. In compenso non posso fare meno di sentire giorno e notte il suo scroscio ostinato, che un po' riesce a intrufolarsi persino attraverso i vetri chiusi, ma al quale ho fatto da molto tempo la chiusa. Mi culla, per così dire, da quando sono nata. E lei che rumori sente della sua stanza? Perdoni se provo ad azzardare una risposta. Nessuno. Non perché sia una stanza particolarmente silenziosa, se anche lo fosse io non potrei saperlo, ma perché un poeta, quando crea, è come trasportato in un inaccessibile altrove, dove nessuna voce del mondo può penetrare, solo la voce interiore, l'armonioso comando della musa. Così almeno io mi fidevo la faccenda. Se sbaglio la prego di correggermi. Lo vede? Ero tanto amareggiata quando ho preso la penna per risponderle e ora la mia amarezza è già svanita senza lasciar traccia. Mi succede sempre così quando le scrivo. Tutto intorno a me diventa bello. Persino la tappezzeria della stanza con i suoi scipiti motivi floreali. E in me tutto diventa quieto, felice, pacificato. Diventa bello anche il maestro. No, questa appunto è la sua visione, e questa visione anche che appunto della poesia come una cosa che trasporta lontano dal mondo, mentre poi adesso... più avanti dirà, io sono di una bellezza che si avvicina ad ogni mio dolore, che mi parli all'orecchio, no? Quindi un capovolgimento completo anche della sua idea della bellezza.
Ed è anche un registro ironico, credo, che tu usi riguardo all'arte nelle lettere, appunto, di Adela al maestro, che io ho trovato appunto straordinario perché ha una tenuta stilistica fortissima ed è ovviamente una voce completamente diversa dall'altra, ma comunque mi piaceva molto l'ironia, il trabocchetto, l'inganno, insomma, della grande poesia B maiuscola o dell'arte A maiuscola, quando soprattutto arte non è.
Grazie.
Lela è sempre stata distaccata nei confronti della figlia Sonia, per ragioni che si scoprono poco a poco nelle letture. Le loro strade si sono divise troppo presto, ma c'è qualcosa che continua a legarle, sempre, nonostante tutto. E come si diceva prima, la memoria e la compassione, e che sono questi temi, secondo me, centrali di questo libro. I destini delle due protagoniste sono così strettamente legati che Sonia, quanto più viene a conoscere la vicenda di Adela, tanto più riesce a conoscere se stessa, perché il presente affonda le sue radici nel passato e l'identità personale, quando è autentica, non può non basarsi anche sulla memoria, sul rapporto tra le generazioni, vero?
Con cui Adela nascondeva il numero, il marchio appunto del lager, portava un bracciale d'argento e sua figlia non l'aveva mai vista senza il numero, però non sapeva qual era il suo
significato. Ci sono delle domande da parte vostra?
Ero curiosa di sapere quanto e come si dedica alla scrittura proprio tecnicamente, no? Lasciamo perdere tutto quello che è stato detto, interessantissimo, però ero curiosa di come lei lavorava sulla scrittura.
Diciamo, in questo caso, in particolare nel caso di questo romanzo, c'è stata una lunga incubazione prima che si è cominciata proprio la scrittura, dentro, cosa che non viene succede di rado, di solito è più fulmineo, no, al momento della... questo invece è un libro più complesso che è andato maturando in me molto molto lentamente. Poi una prima stesura molto concentrata nel tempo, diciamo, con molta... con un lavoro abbastanza intenso e intensivo. E poi mesi di riletture, rimature, eccetera, insomma, questa è una costante. Io cerco di scrivere dei libri non da leggere ma da rileggere, ecco, io i lettori a cui tengo sono lettori che li rileggono e insomma c'è il mio sforzo di avere una tenuta stilistica e estetica tale per cui anche nel momento in cui non so come va a finire, non è catturato dalla trama e così, legge volentieri il libro, ecco.
Letteratura tedesca. Il suo romanzo è ambientato in un contesto molto significativo, in cui proprio a livello letterario l'adesione all'istituzione si scontrava con una forte opposizione. Dopo i fatti nazisti, in che modo gli scrittori tedeschi si sono serviti della parola per cercare di comprendere quello che fosse accaduto?
Io credo che comprendere ciò che è accaduto sia... È chiaro che la letteratura tedesca del dopoguerra ha affrontato... La letteratura delle macerie, penso a Böll, penso... è stato come un risvegliarsi dopo l'Apocalisse, no? Un risvegliarsi in un mondo in cui... Devo dire, in cui anche diventava difficile... La letteratura tedesca del dopoguerra è una letteratura che ha comunque sempre un rapporto abbastanza problematico con la propria tradizione, no? Come se ci fosse stata un'apparente cesura, ma comunque quasi una sorta di come posso dire, di dieta morale a prendere per buono fino in fondo
una tradizione che comunque aveva messo capo, no, al nazismo, anche se vogliamo con molta estremizzazione, no? In questo senso mi ricordo un libro di uno storico tedesco che si intitolava Dei romantici a Hitler, voglio dire, non è così, non è, per fortuna non è così automatico, però forse quelli erano anni in cui veramente per uno scrittore tedesco era difficile identificarsi nella propria letteratura nazionale e c'era comunque bisogno di prendere le distanze, ecco.
Vorrei tornare sulla domanda, sulla definizione quale bellezza, perché a me sembra che il dramma di Atena stia tutto nella doppia definizione tra bellezza metafisica e bellezza fisica, nel senso che lei ricerca prima che avvengano i fatti, la sua è una continua ricerca di una bellezza metafisica che deve salvare il mondo. In realtà lei salva la sua vita personale grazie alla sua bellezza fisica e tramite questo tradimento nei confronti anche degli altri, perché lei avrebbe potuto forse in qualche maniera rifiutarsi di entrare nella casa della gioia, lei compie un tradimento.
Io non la vedo in questo modo.
Io ho letto questo e appunto volevo chiedere se lei è d'accordo che attraverso l'uso della sua bellezza fisica
Adela usa quella bellezza, viene usata la sua
bellezza. Adela avrebbe potuto in qualche maniera rifiutare di andare.
Io penso sia del tutto cioè, psicologicamente impensabile, cioè, lei forse avrebbe potuto farsi uccidere, certo, sì. Però non è.
E quindi prova quel senso di colpa.
Non aveva la tempra dell'eroe, certo.
Però quindi quel senso di colpa che hanno i sopravvissuti dal lager per aver commesso, diciamo, una trasgressione, una specie di tradimento nei confronti degli altri.
Io credo che il senso di colpa del superstite, nel caso particolare di Adela, certo, lei si sente, ma non credo che si senta colpevole, si sente umiliata, si sente sporcata. Poi è chiaro che esiste, credo, questa cosa del sentirsi in colpa per il fatto stesso di essere sopravvissuto rispetto a coloro che non sono sopravvissuti. Questo purtroppo è un altro discorso. Io credo che quello che succede ad Adela nella Casa della Gioia sia una sorta di, come dire, atroce, grottesca parodia della frase La bellezza salverà il mondo, una trascrizione. Sì, una profanazione, un capovolgimento diabolico e sarcasticamente diabolico. Io non so, non ho mai letto in lei il senso di colpa. Anzi, quando lei scrive e racconta questa cosa al poeta, lo fa come più dice: voglio essere trattata come una regina, ti do del tu perché questo diritto me lo sono conquistato, no? Cioè, non è.
No, questo senso di colpa che diceva l'interlocutore prima di me, c'è stasera che fosse stato qui Daniel Fogelman, porterebbe l'esempio di suo padre. Suo padre è stato nel lager insieme alla moglie e alla bambina piccola, che sono morte nel camera a gas. Lui si è salvato. La protagonista del romanzo di Paola Capriolo si salva attraverso il proprio corpo, perché la bellezza direi attraverso la propria carne. Ma la stessa accusa si potrebbe allora dare, farla, rimproverarla e opporla a un Primo Levi che si è salvato attraverso la propria professione, perché era un chimico. Il padre di Daniel Fogelman si è salvato perché sapeva l'ebraico, sapeva il polacco, sapeva il tedesco e soprattutto era un tipografo e avevano bisogno nel lager per stampare il giornale del tipografo. Quindi ognuno mette in campo così salvarsi in quei momenti. Io sarei stato vigliacco in quei momenti, non so. Queste qui sono persone esemplari, sono degli eroi. attraverso quelle che sono le loro capacità, l'istinto di vita, ha salvato, insomma, ha avuto la sopravvivenza, direi questo.
Anche perché la spersonalizzazione di una condizione di vita simile è qualcosa di cui forse noi non riusciamo a farci un'idea. Pensiamo che si possa agire individualmente e moralmente in una situazione in cui non c'è più nulla di individuale e nulla di morale.
Perché è un personaggio lasciato volutamente nel vago, non sappiamo neppure se sia davvero un grande poeta o, come mi pare più probabile, appare semplicemente tale alla sua moderna ammiratrice. Certo non c'è grandezza nel suo comportamento, al contrario c'è una profonda viltà, una mediocrità morale che sembra incompatibile con il vero genio poetico. Bene, questa figura è scritta, rappresentata, proposta in un modo veramente bellissimo, una scrittura elevatissima, e lo ammiro molto. Grazie.